complica la qualificazione ad Euro 2024 per l'Italia di Spalletti. Intanto il Napoli riprenderà domani gli allenamenti in vista del Genoa. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Marte, questa è Marte Sport Live della domenica, buona domenica a voi, sento puppuliare il ragù sui vostri caldissimi fornelli, immagino comunque intere squadre di amanti della cucina che si sono fiondati appunto a cucinare pasti prelibati, anche se so che molti di voi sono al mare a godersi questi scampoli d'estate, ma ovviamente la nostra attenzione è sempre costantemente concentrata sul Napoli di Rudy Garcia e anche però sulla nazionale italiana di calcio di Luciano Spalletti. Ieri le aspettative erano altissime per il debutto dell'ex Napoli sulla panchina della nazionale italiana, insomma un debutto un po' difficile, un po' complicato. Ne parleremo con i nostri ospiti. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, saluto e ringrazio Tony Molama. Io vado subitissimo al telefono dal nostro primo ospite, do il benvenuto, anzi il bentornato su Radio Marte alla firma storica della Gazzetta dello Sport, Gaetano Imparato, bentornato.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti, buona domenica a tutti, ciao.
Buona domenica a te, grazie per essere con noi su Marte, ma soprattutto Gaetano, hai avuto modo di vedere ieri la partita dell'Italia?
Assolutamente sì, e anche io sono molto triste perché Spalletti ci ha messo qualcosa di suo, ha fatto vedere che resta un ottimo allenatore, ma quello che io ritengo un presepe offerto dal panorama calcistico italiano si è rinnovato, non poteva fare miracoli lui, ma la cosa che voglio sottolineare è che la sua mano si è iniziata a vedere un po' il suo gioco nel primo tempo, ma c'è tanto 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 da lavorare. E non soltanto Spalletti deve lavorare, il calcio italiano su quello giovanile.
Infatti ne parliamo tra un istante. Subito un focus sugli azzurri impegnati ieri contro la Macedonia del Nord. Abbiamo visto ovviamente Politano e Di Lorenzo, non c'è stato spazio per il debutto di Raspadori, però probabilmente debutterà martedì nella prossimo incontro appunto dell'Italia. Come ti sono sembrati Di Lorenzo e Politano ieri?
Di Lorenzo è stato sempre ottimo. Di Lorenzo, certo, non c'aveva attorno un'orchestra che gira bene come il Napoli e non ha brillato come normalmente fa nel Napoli, ma i compiti sono quelli, erano quelli di Spalletti, quindi il suo l'ha fatto. Ritengo che Politano invece sia stato sottotono, ovviamente per colpa sua, ma anche per il terreno. È vero che il terreno è di tutti, era di tutti quelli che erano in campo, ma per la sua tipologia di gioco, scatto, cross, inserimenti, insomma, un po' è stato penalizzato. E poi sostanzialmente non è stato brillante come al solito. Quanto a Raspadori, io le lacrime di fine gara di Immobile le interpreterei in doppia maniera, sia perché adesso si fa davvero difficile l'europeo, sia perché non si è vinto, ma sia perché secondo me inizia un nuovo ciclo dove Spalletti punterà molto molto di più su altri nomi, sulla valutazione di altri nomi e sull'inserimento. Uno di questi potrebbe essere proprio Raspadori come punto di riferimento, punta centrale dell'Italia.
In effetti sì, un corso nuovo che Luciano Spalletti può inaugurare, che in effetti l'Italia sembra l'Italia averne un gran bisogno. Immobile ha segnato il gol del momentaneo vantaggio, però insomma in nazionale non sembra mai fare la differenza.
Sì, sono d'accordo, ma la caratteristica del calciatore di Immobile sono quelle di fare la differenza quando ha il pallone servito bene ed essere più o meno infallibile. Quelli che invece inventano il gol di sana pianta, quella tipologia di attaccanti lì è diversa e non rappresentata da Immobile. Un po' potrebbe essere in teoria Raspadori, che un pallone innocuo tra i piedi si inventa una cosa e ti fa il gol. Così come per esempio il pareggio della Macedonia è stato su una dei macedoni è stato su una punizione, cioè un pallone sostanzialmente innocuo, calcio da fermo, sono riusciti a pareggiare, cosa che invece all'Italia non riesce quasi mai. La differenza è tutta lì, trovare anche gente che ci mette qualcosa di suo, perché sostanzialmente sono triste ma non pessimista, perché se vedi l'economia della gara, l'Italia più volte è andata vicino al gol, il palo di che ha preso nel primo tempo e altre azioni offensive, cioè sostanzialmente è un'Italia che c'è e deve migliorare. ma deve migliorare negli interpreti, perché la strada di Spalletti è quella giusta, e quindi sostanzialmente uno come Immobile ha problemi, andando avanti così, nel poter essere incastonato in una Italia che deve essere molto più pragmatica e realizzativa.
Un flash su Elmas, perché ieri anche lui ha giocato, e ha giocato una grandissima partita per la Macedonia.
Sì, Elmas ha fatto una grandissima partita, sono d'accordo, è stato tra i migliori in campo in assoluto anche. È un messaggio che manda a Garcia per quanto riguarda la sua nomination, però rimaniamo poi nelle questioni del Napoli. Garcia deve valutare le nomination di Raspadori, aggiustare la linea di centrocampo. Ecco, per esempio Elmas potrebbe dare una grande candidatura ad essere titolare fisso inamovibile se diventasse un grande interdittore, perché in questo momento al Napoli serve a centrocampo una figura del genere, un vero sosia di Dembélé, aspettando che lo diventi Cajus, soprattutto valutando che Anguissa andrà via un mese. Quindi sostanzialmente sappiamo Elmas è tutto, e poi però non ha un'identità precisa. Se ricandida anche a essere un buon interdittore, davvero può diventare protagonista.
Ascoltiamo un vocale che ci arriva da casa.
Ciao splendida Emanuela, Paghi Club, Club Napoli Poggiovarino con tutto core, e finalmente col tuo ritorno è una buona domenica, finalmente.
Grazie.
Bentornata. Per quanto riguarda l'Italia di Spalletti, che dire, più che la mano di Spalletti, quello che mi è piaciuto di più è stato il braccio di Spalletti con quel magnifico tatuaggio, per sempre nel cuore.
Per sempre
Forza
nel cuore.
Napoli.
Per sempre nel cuore, vero Gaetano?
Sì, assolutamente, per sempre nel cuore, ci ha dato tanto, ci ha fatto diventare la squadra più bella d'Europa, il calcio più bello d'Europa, ha messo in vetrina giocatori importanti più già quanto non fossero di loro, ha lanciato Osimhen e l'ha fatto fare un salto di qualità grandissimo. Non vorrei che senza Spalletti quest'anno Osimhen facesse qualche passettino indietro dimenticando i dettami del vecchio allenatore, la sua capacità di Spalletti di cazziarlo quando aveva bisogno. Questo non significa che Garcia non lo sappia fare, però insomma deve migliorare, e anche questo ha messo in opera delle cose buone fatte da Spalletti. Sono d'accordo con il nostro amico, il braccio gli è piaciuto, ma io sono convinto che Spalletti riuscirà a imporre la sua tipologia di calcio, quella vista col Napoli. Bisogna capire se avrà gli elementi adatti per poter effettuarlo con vittorie, e non soltanto accademicamente, purtroppo, come ieri.
Gaetano, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo un'ottima domenica.
Un abbraccione a tutti voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Marte, ciao.
Grazie, grazie a Gaetano Imparato, firma storica della Gazzetta dello Sport. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Dopo la pausa pubblicitaria leggerò e ascolterò tutti i vostri messaggi. A tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
13 e 18, questa è Marte Sport Live della domenica fino alle 14. In vostra compagnia vi accompagniamo in questo pranzo domenicale, parlando ovviamente del Napoli, parlando dell'Italia di Luciano Spalletti. Voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Come vi è parsa la prova degli azzurri impegnati con le proprie nazionali, non solo con la nazionale italiana, ma abbiamo visto in campo appunto ieri Elmas, abbiamo visto Lobotka, tra l'altro reduce da un lutto veramente devastante, la perdita improvvisa del padre, però Lobotka ha continuato a giocare, ad allenarsi con la sua nazionale, veramente un esempio di professionalità straordinariamente difficile da raggiungere e da eguagliare per il centrocampista del Napoli. Parliamo di tutto questo con il nostro prossimo ospite, diamo il bentornato su Marte a Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli. Bentornato Marcello.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Marcello, le prime tre giornate della Serie A sono andate, il Napoli ha avuto un esordio piuttosto convincente, ma con qualche punto di domanda già nelle prime due uscite, poi lo stop con la Lazio. Come giudichi questo inizio del Napoli di Garcia?
Ma è un inizio un po' contraddittorio, nel senso che nelle prime due giornate il Napoli tutto sommato aveva vinto e aveva anche convinto. La partita con la Lazio ha invece posto dei dubbi, perché al di là della sconfitta, che alla fine poi ci può stare anche con una squadra di rango, una partita la puoi anche perdere, l'allarme più che altro è scattato per l'identità tattica della squadra, che insomma sembra aver rifiutato e archiviato tutti i meccanismi che l'avevano portata l'anno scorso a vincere lo scudetto, una squadra che nel secondo tempo è stata purtroppo ha ricordato il peggior Napoli di Gattuso e Ancelotti, quindi sfilacciato, senza le distanze giuste tra i reparti, molto confusionario, molto anche pasticcione, e questo probabilmente deve dare il destro a una riflessione dell'allenatore, magari anche con la squadra, perché poi adesso è vero che si può perdere una partita, il campionato, la stagione è ancora all'inizio, però il Napoli è atteso da due partite, Genoa e Sporting Braga, che sono già molto delicate, perché se il Napoli non fa risultato in queste due partite, la situazione anche da un punto di vista ambientale potrebbe diventare delicata, per cui bisogna, come dire, mettere ordine, scegliere una direzione, una strada, e vedere un Napoli molto molto più convincente e convinto di quello che abbiamo visto contro la Lazio.
Il Napoli ha più o meno sostanzialmente confermato tutti, perdendo soltanto Kim, una perdita, diciamo una cessione che in realtà però fondamentalmente era ampiamente prevista. Il sostituto prescelto, ovvero Nathan, sicuramente non la prima scelta del Napoli, non l'abbiamo ancora visto in campo, questo ha alimentato un po' di perplessità e dubbi da parte dei tifosi azzurri. Pare che potrà debuttare alla ripresa, insomma, del campionato. Secondo te che tipo di lavoro Garcia sta conducendo sul difensore centrale, e soprattutto lo vedremo alla ripresa?
Io credo che non so se alla ripresa nelle prime due partite dopo la sosta, ma credo che lo vedremo, perché il Napoli comunque dopo la pausa delle nazionali avrà 7 partite in 22 giorni, quindi gioco forza, Garcia dovrà ruotare un po' di uomini, perché non possono giocare sempre gli stessi. Sospendo il giudizio su Nathan, perché l'ho visto giocare dai filmati, dai pochi filmati che ci sono reperibili in rete, e non posso esprimere un giudizio, però mi fido del giudizio dell'allenatore che lo allena ogni giorno, e quando l'ho sentito dire prima della partita della Lazio non è pronto, diamogli tempo, un po' di dubbi mi vengono, perché probabilmente l'allenatore vede un giocatore che non è pronto, non ha i ritmi, non ha le chiavi giuste di accesso per il calcio europeo, e questo è un altro problema, perché Juan Jesus sicuramente è un giocatore esperto e un giocatore di qualità, però non può giocare 50 partite stagionali. È partito come la riserva di Kim, e non voglio dire che resta una riserva, ma resta sicuramente un buonissimo giocatore, ma che non può fare il titolare per 50 partite. Quindi Nathan, insomma, Garcia penso che debba anche accelerare un po' i tempi, perché insomma il Napoli non può avere rotazioni risicate anche in quella zona del campo.
Da qualche istante ci sta ascoltando mister Nando Orsi, bentornato su Marte, mister.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Abbiamo in collegamento il collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura.
Sì,
buongiorno,
ciao.
Nando.
Ciao, ciao.
Allora, mister, io volevo da lei un parere non solo sull'inserimento di Nathan, su cui stiamo già dialogando con Marcello da qualche istante, ma soprattutto un parere sul Napoli di Rudy Garcia, che diverse novità le ha introdotte, soprattutto le ha introdotto nel modo in cui sviluppa il gioco a centrocampo, un Lobotka che sembra molto defilato rispetto al ruolo che aveva con Luciano Spalletti. Può dirci di più?
Ma per l'inserimento di Nathan è ovvio che bisogna aspettare e cominciare a giocare per vedere come si inserisce, per vedere che tipo di caratteristiche ha, e se Rudy Garcia ancora non l'ha schierato vuol dire che ancora non lo vede pronto, e comunque siamo all'inizio del campionato, adesso avrà avuto altri 15 giorni per lavorare, e io penso che l'inserimento di un giocatore così sia giusto che sia per gradi. Viene da un campionato diverso e entra in un contesto dove ci sono tante pressioni, e quindi mi sembra giusto che Garcia un po' lo preservi, no? Invece che mandarlo così allo sbaraglio. Per quanto riguarda il modo di giocare di Garcia, che è cambiato, ma sai, ogni allenatore ha un po' le sue, il suo modo di giocare. Io penso che Garcia non abbia toccato tanto, forse il fatto che lo Bocca tocchi meno palloni è perché vuole verticalizzare un po' di più, e però insomma la centralità del centrocampo è sempre lo Bocca, perché poi dopo il centrocampo non è cambiato, c'è sempre lo Bocca, c'è sempre Aguistà e c'è sempre Sbirri, e poi dopo torna le alternative.
Marcello, la tua domanda per mister Orsi.
Sì, gli chiedo, è vero che giustamente diciamo il ruolo di Lobotka è cambiato, ma è cambiata anche il posizionamento della difesa, che gioca rispetto a Spalletti molto più alta. Ecco, questo è un rischio oppure è necessario anche per sfruttare le caratteristiche offensive poi degli attaccanti?
Ma sai, io non lo so se è cambiato, perché io mi ricordo le partite del Napoli, per esempio mi ricordo i quarti di finale di Champions League con Milan, che Milan prese due gol contropiede con la difesa molto alta sia l'andata che il ritorno. Quindi anche Spalletti aveva questo modo di giocare, sicuramente aveva un possesso palla migliore, più accentuato. Garcia forse vuole far giocare il Napoli un pochino più in verticale, no? Per sfruttare anche le qualità di Osimhen, no? Che è vero che Spalletti le sfruttava, ma forse le sfruttava in un altro modo. Quindi io dico, prima di dare dei giudizi, no, sul modo di giocare di Garcia, aspetterei altro po' di partite, anche perché è vero che le prime due partite ho sentito dei giudizi molto positivi, poi dopo è venuta la sconfitta con la Lazio. Però la sconfitta con la Lazio, diciamoci la verità, ci poteva anche stare, nel senso che la Lazio era la seconda l'anno scorso, non è una squadra qualsiasi. Quindi è ovvio che con le sue grandi qualità, il Napoli mi sembra ci abbia perso anche la partita di ritorno dell'anno scorso, anche se ha giocato forse la partita migliore, non meritava di perdere. Forse non meritava di perdere anche l'altra domenica, però insomma in generale mi sembra che ci siano state un po' troppe critiche verso l'allenatore per una sconfitta con la Lazio alla terza giornata, che forse ci può stare, anche perché se il Napoli era già in condizioni ottimali, un po' mi preoccupavo. Quindi è ovvio che ci vuole un percorso diverso, soprattutto perché è cambiata una guida tecnica, e anche se Garcia non ha stravolto tantissimo, però qualche modifica, qualche apporto suo, qualche modo di pensare di calcio suo, io penso che al Napoli sia giusto anche portarlo.
Mister Orsi, un ultimo flash e poi la lasciamo andare, lo voglio fare su Elmas, perché ieri abbiamo visto un Elmas in grande spolvero, ma sicuramente agli ordini di Rudy Garcia non è più il dodicesimo uomo, almeno fino a questo momento nelle prime tre uscite del Napoli non sembra più il dodicesimo uomo come era stato per Spalletti. Secondo lei perché così poco impiego da parte del nuovo allenatore del Napoli?
Ma guarda, le prime due partite del Napoli sono state abbastanza semplici, quindi forse non ce ne siamo neanche accorti, no, che Elmas ha giocato meno, perché la prima ha vinta 3-1, la seconda abbastanza del primo stato 2-0. Poi dopo sui cambi di Clara, che ha sostituito con Raspadori, io penso che Garcia l'abbia fatto perché voleva dare a Napoli un po' più di imprevedibilità, no? Quindi ha messo Raspadori esterno e Elmas non l'ha messo, però insomma in generale ripeto quello che ho detto prima, io aspetterei un attimo per vedere se Rudy Garcia non sfrutta Elmas come giocatore. L'anno scorso forse era il dodicesimo, quest'anno ci sono delle gerarchie forse differenti, però vediamo un attimo ancora.
Mister Orsi, la ringraziamo per essere stato con noi su Marte, le auguriamo buona domenica. Grazie.
Ciao.
Marcello, un ultimo flash con te, lo vorrei fare invece sui vivai delle squadre italiane che riforniscono sempre meno giocatori talentuosi alla nazionale. Abbiamo visto ieri le difficoltà della nazionale di Luciano Spalletti, come risolvere questo problema, e soprattutto c'è la volontà da parte della FIGC, della federazione, di puntare di più sui giovani italiani?
No, questo è evidente, anche perché la nazionale è lo specchio di una federazione, di un palazzo del calcio che ormai è inadeguato già da un po' di anni e che non sa che pesci pigliare. Il problema vero dei vivai è un problema in realtà economico più che tecnico, nel senso che i grandi club, e il Napoli in questo è un esempio lampante, non investono sui vivai. In Italia il settore giovanile ad alto livello lo fanno Atalanta, Sassuolo piuttosto che Udinese o Empoli, che certamente non sono club di prima fascia, che investono sulle strutture, soprattutto investono sui formatori, che poi è un altro, è l'altro problema, perché se non ci sono maestri, cito uno che è stato un grandissimo del calcio giovanile italiano, Sergio Latta, che era il maestro del vivaio del Torino degli anni, anni 70-80, i calciatori anche giovani che hanno anche delle qualità poi non crescono, e quindi c'è tutto un fiorire di movimenti, di scuole calcio a pagamento, anche di movimenti di base, dove ragazzini di 8, 9 anni, 10 anni che dovrebbero imparare controllo, dribbling o tiro in porta, fanno le scalate difensive, fanno i movimenti tattici che non servono assolutamente a niente a quell'età e non curano la tecnica di base. Quindi bisognerebbe partire dalle fondamenta. Io un po' di anni fa ho lanciato una proposta che secondo me potrebbe essere valida, cioè a partire dalla Serie A e a cascata bisogna fissare un tetto minimo di investimento sui vivai. Quindi se fai la Serie A, per esempio, devi investire almeno 3-4 milioni sul vivaio, e se non li investi non ti puoi iscrivere al campionato. È una regola coercitiva, però almeno potrebbe essere un deterrente ai mancati investimenti sul gioco.
Ti ringraziamo Marcello per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro e buona domenica. Ringraziamo Marcello Altamura, lo leggiamo su Cronache di Napoli come da 20 anni a questa parte. Le 13.32 noi vogliamo in pubblicità, continuate a scriverci al 339-666-9990 che Napoli vi aspettate contro il Genoa e come vi sono parsi gli azzurri impiegati nelle nazionali. Ci stanno arrivando diversi messaggi, li ascoltiamo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Spotlight.
Le 13.33, bentornati a Marte Sport Live della domenica fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia, saluto e ringrazio Tony Molà. Ci stanno arrivando tanti messaggi al 339-666-9990. Vi chiedo di essere un po' più concisi perché alcuni sono davvero molto ma molto lunghi, per quanto estremamente interessanti è difficilissimo poterli leggere in diretta. Nel frattempo voglio mandare però questo vocale che ci è arrivato qualche istante fa.
Buongiorno, mi chiamo Carlo, volevo dire due cose, una relativamente al gioco, nel senso che anche Spalletti, comunque la Spadoria gli ha fatto fare 8 minuti, non è che l'ha utilizzato moltissimo. Secondo me purtroppo la Spadoria è un bel giocatore, ma è difficile da collocare in campo, non si capisce che cos'è, non è né carne né pesce, non è una punta perché fisicamente comunque è limitato, una prima punta, e dovrebbe giocare un 4-4-2, fare la seconda punta, ma il Napoli non gioca così, quindi la vedo difficile che possa trovare più spazio nel Napoli. E l'altra cosa che volevo dire è che noi abbiamo giocato contro la Lazio con una maglia nera che non è proprio un colore del Napoli. Leviamo sta maglia nera che porta Iella, mettiamoci in azzurro che è il nostro colore e che ci ha sempre portato bene. Grazie a tutti.
Grazie, beh, diciamo che però non è male, almeno a me è piaciuta, non so, sarà che ho dei gusti pessimi, però la mia preferita rimane la Home, ovviamente candidamente azzurra, ma del Napoli, insomma, visto nelle prime tre uscite stagionali e soprattutto anche di un po' le rivali del Napoli, le pretendenti al tricolore, parliamo con un ospite graditissimo. Diamo il bentornato su Marte a Marco Giordano, direttore TV Play ma anche calciomercato.it, insomma una serie infinita di collaborazioni. Ciao Marco, bentornato.
Ciao Emanuela, sono qui sempre perché tu hai dei gusti pessimi, questo è il motivo per cui sono qui.
Perciò mi piace la maglia nera e quindi ti invito a Radio Marte, insomma una debacle totale direi.
Esatto, è una questione di gusti, è una questione di gusti pessimi. Buon pomeriggio.
Adesso
stai?
È acclarato, molto meglio fortunatamente, me la sono vista abbastanza...
Di questo ne siamo lieti.
Infatti, me la sono vista abbastanza male, ma fortunatamente siamo qui, ne parliamo e parliamo soprattutto del Napoli che è più interessante. Volevo però da te una panoramica un po' generale su quella che è stata le prime tre uscite di tutta la Serie A, ovvero delle big di Serie A, le cosiddette sette sorelle, le pretendenti al titolo finale. Chi ti è sembrata la più convincente, la più rinforzata sul mercato e soprattutto nella tua griglia, il Napoli, dove lo posizioni?
Certo, il Napoli in questo momento mi sembra una squadra che obiettivamente rispecchia un po' i valori della classifica. Sono sincero, ho visto praticamente tutte le partite di questi primi tre turni di Serie A, soprattutto delle squadre di alta classifica, che sono quelle che maggiormente ci riguardano, e per fortuna, aggiungo, Milan ed Inter sono davanti al Napoli in questo momento per forza fisica, per impatto fisico, per qualità del gioco. Bisogna essere obiettivi: Milan ed Inter non solo hanno più punti del Napoli perché hanno fatto 3-3, ma hanno dimostrato di avere qualcosa in più del Napoli. Il Milan l'ha dimostrato nella bella vittoria fatta contro la Roma, l'Inter l'ha fatto schiantando la Fiorentina. Il Napoli contro la Lazio non è un problema del risultato, una partita si può anche perdere. Io sono per l'analisi delle prestazioni, a me del risultato in sé frega poco, quindi io vedo la prestazione. Dici, ma il Napoli il primo tempo, Napoli il primo tempo ha fatto delle cose buone, ha fatto sicuramente delle cose positive, con un gioco che era però involuto dal mio punto di vista come qualità rispetto a quello della scorsa stagione. Secondo tempo, quando si trattava di cambiare un po' l'inerzia della partita, né i giocatori in campo né l'allenatore in panchina sono stati capaci di capire quali erano le difficoltà che obiettivamente aveva la squadra e non si sono risollevati. Questo chiaramente ti fa pensare che il Napoli in questo momento della stagione, poi per fortuna la stagione è lunga, 9 mesi, è secondo me un passo indietro a Milan ed Inter. Non vedo altre squadre più forti del Napoli in questo momento qui, quindi ad oggi Milan ed Inter, Milan per qualità della manovra e varietà di soluzioni offensive, Inter per impatto fisico e capacità anche di trovare la forza per schiacciare gli avversari, mi sembrano superiori, un filo superiori al Napoli.
Il nostro amico Carlo da casa ci ha fatto un po' un'analisi su Raspadori e ha fatto una riflessione, chiede, secondo lui è così, chiedo a te se sei d'accordo, Raspadori è un po' difficile da collocarlo, dovrebbe essere schierato come seconda punta in un 4-4-2, è difficile da collocare anche in nazionale, e secondo lui troverà poco spazio nel Napoli di Garcia. In realtà però rispetto all'anno scorso ha trovato già molto più spazio, è stato schierato addirittura contro la Lazio in sostituzione di Kvaratskhelia. Ti sembra un ruolo consono al calciatore in questo caso?
Allora, io mi rimetto, diciamo, a quello che ha detto di lui Roberto De Zerbi. Raspadori non è un esterno perché non ha quello strappo dell'esterno. Raspadori è più prima punta ed è un giocatore che può giocare con una prima punta. È ovvio che di questo Garcia ne è consapevole, tant'è che per tutto il ritiro ha fatto in modo che il Napoli provasse anche la soluzione a due punte, perché deve giocare Raspadori, due punte con due esterni, quindi una squadra con schietta natura offensiva, e sono stati presi anche dei giocatori al centrocampo per avere questo tipo di caratteristiche. È un giocatore che non è difficile da collocare tatticamente. Continuo a sostenere questa cosa che mi dà fastidio, guarda, ma sono giocatori un po' ibridi, dove li mettiamo? No, nei giocatori o ci credi o non ci credi, quindi non è una cosa che o ci si crede in Raspadori o si assume un dato, che Raspadori è un giocatore che è un buon giocatore ma non è un giocatore che merita la titolarità in nazionale e in un top club. Allora adesso deve essere Raspadori a dire, guardate che io ho la personalità, la forza e la qualità per essere titolare nel Napoli e nella nazionale, titolare o comunque cotitolare, oppure si assume un dato che ci sono tanti giocatori che nella loro carriera hanno avuto un ruolo importante ma da stile Elma, 12esimo, 13esimo, 14esimo, che nell'arco delle stagioni diventano giocatori funzionali a un determinato progetto. Io da quello che so, da quello che credo, da quello che immagino, il Napoli come società vorrebbe che Raspadori assumesse una titolarità sempre più importante, fosse valorizzato, perché è stato un grosso investimento fatto dal club. È chiaro che a questo punto deve essere l'allenatore a dire in maniera netta: io ho un abito tattico questo signore, altrimenti non ce l'ho, o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, è inutile che continuiamo a dire, dopo anni che Raspadori sta a Napoli, sta in nazionale, l'equivoco di Raspadori. O ci si crede o non ci si crede, bisogna essere netti nelle questioni, e io credo che il ragazzo ce l'abbia, però anche lui deve fare un passo, cioè anche lui deve emergere con maggiore personalità in determinate partite, perché in alcuni casi, compreso Emanuele, l'ha dimostrato, in alcuni casi l'ha dimostrato, in altri è chiaro che anche lui, per esempio, deve capire come affrontare meglio determinate difese, determinati contesti tattici e così via. Non è che ci sono solo quelle partite che sono adeguate per te o quelle che non sono adeguate, devono essere tutte partite adeguate se
vuoi essere un giocatore di altissimo profilo.
Dopo la sosta, il Napoli, come tutte le squadre ovviamente di Serie A, è impegnato in un vero e proprio tour de force, 7 partite nel giro di 20 giorni, poco più di 20 giorni, la prima contro il Genoa sabato 16 settembre alle 20:45, ovviamente fuori casa. Cosa ti aspetti, soprattutto non solo dal Napoli ovviamente di Garcia, che è chiamato a cancellare la brutta prestazione, come hai ricordato tu, contro la Lazio, ma soprattutto ti aspetti di vedere in campo Nathan, perché è diventato un po' un oggetto misterioso e penso che non sia un ruolo che gli fa piacere avere, eh?
No, ma non è che quello che mi aspetto io, diciamo che a tutti i tuoi ascoltatori, a tutte le tue ascoltatrici, può anche fregare un par dei ciuffoli, così usiamo un'espressione meno volgare del previsto.
No, ma io credo che interessi molto, stranamente.
Quello che parliamo, facciamo i giornalisti ogni tanto e parliamo di quello che interessa, diciamo, anche alla società.
Certo.
La società sa che il Napoli ha Genoa, Braga, Bologna, Lecce, Udinese, prima del Real Madrid. Quindi ha una serie di appuntamenti di 5 partite dove tu pareggi a Bologna perché Thiago Motta è bravo, ok, poi sono 4 vittorie. Prima del Real sono 4 vittorie. Cioè, è lecito aspettarsi da Garcia, e non è un ragionamento che fa Marco Giordano, ma è un ragionamento che si può respirare all'interno di casa Napoli, almeno 4 vittorie nelle prossime 5 partite, almeno 4 vittorie, se non 5 su 5, per quella che è la forza del Napoli, perché capiamo il rodaggio, ok, sei nuovo, ok, hai avuto comunque tempo a disposizione, non facciamo le amichevoli internazionali, facciamo il ritiro di modo tale che così puoi lavorare continuativamente con i tuoi giocatori. Nathan va bene, abbiamo dato comunque 2 mesi per farlo, Nathan, eccetera eccetera, adesso fatti, cioè finora tutto ok, però adesso servono i fatti, altrimenti è chiaro che si iniziano a vivere sussurri, si iniziano a vivere difficoltà, si iniziano a vivere malumori, quindi adesso servono i fatti. Garcia non è nemmeno un tipo di allenatore che viene preso per dire guarda che però io poi ti darò una conformazione al gioco che tu potrai sviluppare nei prossimi anni, ti do un'idea di calcio che deve essere assorbita dai calciatori. No, non è un allenatore da progetto, l'allenatore viene preso per fare one shot il risultato, deve tornare in Champions League e arrivare nella peggiore delle ipotesi le prime 8, nella migliore prime 4, prime 2, cioè è stato preso per questo motivo qui.
Quindi, tra l'altro, un carico di responsabilità che ha accettato e di cui era ben consapevole, quindi...
ma deve farlo anche con una certa fermezza, cioè non è che deve farlo vabbè ma vediamo, no, deve farlo proprio, cioè obiettivo minimo, stiamo parlando di, anche perché gli hanno messo a disposizione, è vero, non c'è Kim, una rosa completa all'altezza, è stato fatto il sacrificio di trattenere Kvara che ha avuto delle offerte, trattenere Osimhen che ha avuto delle offerte, verranno rinnovati i contratti a questi giocatori che sono pesanti, eccetera eccetera, tutto giusto, adesso servono i risultati. Quindi quello che posso pensare io, quello che puoi pensare tu, quello che ci si aspetta, così diciamo, conta relativamente, quello che conta è quello che vuole la società si aspetta questo.
Marco, una curiosità, proprio un flash, perché siamo a ridosso della pubblicità, ma Garcia, secondo te, come ho letto da più parti, sta avendo difficoltà e un po' timoroso nell'introdurre delle novità di gioco che rispecchino di più la sua idea di calcio, oppure in realtà le sta introducendo, solo che hanno bisogno di tempo per poter essere apprese e metabolizzate dai calciatori?
Non, mi vuoi male, perché mi fai sentire, sei cattiva sta domanda?
No, perché è una curiosità, perché sento dire
domande, questa è cattiva, perché se poi allora non sarò sincero nella risposta.
No, vogliamo la sincerità totale, giura di dire la verità, tutta la verità, dicalo, giuro.
Ecco, allora la verità è molto semplice, tu avevi di fatto una macchina perfetta, questa macchina è chiaro che andava migliorata nelle soluzioni, non snaturata nei concetti. Io ho visto cose tipo la gestione della palla, la gestione delle soluzioni offensive, che sono state secondo me invece troppo forzate nella volontà di dare discontinuità, nella ricerca di una discontinuità rispetto alla passata stagione. Cioè voler dare un'impronta diversa da Spalletti pur di darla, io non è una cosa che mi ha appassionato, sono sincero, non è una cosa che mi ha appassionato. Avrei preferito vedere un percorso di continuità diverso da parte di Rudy García, però è chiaro che questo non toglie nulla alla capacità dell'allenatore, alla possibilità di vedere delle scelte qualitativamente valide. Diciamo che adesso ti sei giocato un bonus, perché perdere con la Lazio ti sei giocato un bonus. Vediamo come andranno gli altri step che farà Rudy García, vediamo soprattutto come certi giocatori verranno maggiormente esaltati nelle loro caratteristiche, perché non si venga a dire che abbiamo visto lo stesso Lobotka,
no,
non mi si venga a dire che abbiamo visto lo stesso Kvara, non mi si venga a dire neppure che abbiamo visto lo stesso Osimhen per numero di occasioni avute, per capacità ad essere animale d'area di rigore.
Sì.
E insomma ce ne sono tante di questioni di file aperti sul desktop dell'ottimo Rudy García. Vediamo come le affronterà e capiremo che strada vorrà intraprendere.
Ci sono tanti Saturday Studying da poter dedicare al Napoli, quindi li vivremo insieme, caro Marco Giordano.
Li dedicheremo.
E ne parleremo ovviamente su Radio Marte, che resta, diciamo, una radio di eccezionale valore, perché proprio ha ospiti come te, insomma, che la impreziosisco.
Proprio perché non mi contatterà più,
no. Non è vero, non è assolutamente così. Tra l'altro ti giro i complimenti dei nostri ascoltatori che dicono: meno male che invitate Marco Giordano, vedi come la pensano, io non li capirò mai.
Quanto sei bugiarda, però va bene.
Detto questo, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro, buona domenica.
Ciao. Saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Salutiamo Marco Giordano, lo vediamo ovviamente nelle sue dirette fiume su TV Play, lo leggiamo anche su calciomercato.it. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci, a mandarci vocali al 339-666-9990, qualche istante e poi torniamo da voi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Le 13:50, bentornati a Marte Sport Live della domenica fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia. Ringrazio e saluto il solertissimo Tony Molà, ma volo subito al telefono perché abbiamo questi ultimi 10 minuti da dedicare all'analisi del nostro Napoli, delle prime uscite stagionali del Napoli di Rudy García. Abbiamo approfondito già un po' la questione novità apportate dal tecnico rispetto al Napoli di Luciano Spalletti, che aveva conquistato in maniera veramente straordinaria il tricolore nella passata stagione. Lo facciamo e ne parliamo con Maurizio Zaccone, che sta facendo co-conducendo una trasmissione veramente molto interessante al termine delle partite del Napoli su 8 Channel. Ciao Maurizio, bentornato su Marte.
Ciao Manuela, bentornato, grazie. Invito a te e agli amici che ci stanno ascoltando.
Allora Maurizio, prima di tutto io con te vorrei analizzare un po' queste differenze, no, tra il Napoli di Rudy García e quello di Luciano Spalletti, perché sono state molto ma molto evidenti nelle prime tre uscite del Napoli, forse un po' di più in quella contro la Lazio, ma solo perché un po' condizionata dal risultato finale, ma in realtà degli elementi di novità si erano visti già dalla primissima uscita contro il Frosinone.
Senza dubbio abbiamo due guide diverse. Noi sapevamo di doverci aspettare un Napoli che diventasse poi il Napoli di García, dove essere stato il Napoli di Spalletti. Sono quei passaggi, sai, che comunque sono un po' traumatici quando tu abbandoni un cavallo vincente. Nel passaggio Sarri-Ancelotti, ricordiamolo, perché una squadra che gira bene è difficile poi plasmarla a tua immagine e somiglianza. Sarà sempre una tentazione e sarai sempre soggetto al confronto, che sarà ovviamente poco positivo, perché lo confronti con una squadra che vince. Ho visto quello che è successo fino adesso con Ancelotti, cioè che il Napoli che non era più quello dell'anno prima, ma non era ancora il nuovo Napoli. E purtroppo un pizzico d'amarezza c'è, perché si trasforma una squadra alla diventare una cosa nuova. Con García non l'ha ancora ben capito, però è vero pure che certe cose, certe criticità sono emerse in maniera palese in 45 minuti. Siamo ancora in un calcio fra virgolette. Adesso dobbiamo capire se avverranno delle correzioni in corsa già dalla prossima e se potremo relegare a solo una brutta parentesi quel secondo tempo di Napoli-Lazio.
Allora, Maurizio, con te voglio fare un gioco. Allora, due domande che ovviamente presuppongono un po' un'analisi del Napoli visto nelle prime tre uscite. Cosa ti ha colpito favorevolmente, ti ha convinto in maniera chiara e netta di queste prime tre uscite del Napoli? Cosa invece non ti ha convinto proprio per nulla e cambieresti subito?
Allora, io sono fiducioso nella squadra e sono convinto che i valori dei singoli siano rimasti, cioè la squadra è molto uguale come era l'anno scorso, nel senso che c'è il carattere, c'è la voglia, c'è la dote tecnica, quindi sotto questo aspetto sono sicuro di avere uno Osimhen straordinario, un Kvara che tornerà subito ai livelli dell'anno scorso. Quello che mi convince un po' meno ovviamente è il timore che vengano fatte scelte tattiche che snaturano il giocattolo perfetto, in sostanza. Lo slabbramento fra i reparti che abbiamo visto in Napoli-Lazio è il sintomo preciso. Una condizione atletica diversa da quella a cui eravamo abituati nella prima parte del campionato dello Spalletti è un altro punto interrogativo. E ovviamente il punto interrogativo sul centrale di difesa non è cosa da poco, perché è bastato pochissimo per capire quanto era davvero determinante il livello di Kim in questa squadra.
Difficilissimo da sostituire, l'anno scorso è arrivato tra un po' la mancanza di fiducia generale, perché era poco conosciuto. Kim doveva sostituire Koulibaly, invece si è inserito perfettamente, addirittura è uno dei candidati al Pallone d'Oro per il 2023, insieme chiaramente, ricordiamo, a Kvaratskhelia e Osimhen. Però per Nathan la missione sembra ancora più complicata, perché mentre Kim è stato inserito subito da Luciano Spalletti, ha fatto vedere subito di essere sul pezzo, di meritare il Napoli, insomma per Nathan sembra esserci poca fiducia forse da parte dell'allenatore, o meglio l'idea di dovergli dare molto più tempo per potersi ambientare a un calcio totalmente nuovo.
Credo ci sia qualcosa che non sappiamo riguardo a Nathan, non so di cosa si tratta, però la logica impone che il giocatore poteva esordire tranquillamente, a meno che non ci fossero stati problemi fisici. Addurre la scusa della lingua complesso. Nathan deve giocare a pallone, non deve tenere un discorso. Quindi ci si capisce anche con i gesti, c'è Juan Jesus che è il traduttore. La squadra è piena di giocatori che non tutti parlano perfettamente la lingua, è una cosa normale, non si è mai aspettato che si imparasse prima di giocare, quindi c'è probabilmente qualcosa che non sappiamo. Auguriamoci che sia una cosa banale che rientri al più presto e vediamo Nathan com'è, che può dare a questo Napoli prima di pensare che c'è un problema.
Invece per quanto riguarda gli altri due acquisti, stiamo parlando ovviamente di Cajuste e di Lindstrom, hanno avuto già il loro spazio. Lindstrom è stato mandato nella mischia, praticamente buttato nella mischia alla prima occasione utile già contro la Lazio. Come ti è sembrato? Ovviamente pochi minuti giocati, quindi difficile da giudicare, però insomma è un calciatore che può fare la differenza.
Allora, fidiamoci di quello che era prima di, ma non dei minuti che adesso, quindi è sicuramente un rinforzo utile a questo Napoli. Il suo ingresso mi ha solo fatto vedere la foga e la voglia di far bene, che io ho visto anche in Cajuste nonostante l'esordio sfortunato, cioè ho notato questa sua foga nel voler far bene, questo aspetto psicologico, se è ben educato, è fondamentale per i calciatori, quindi sono fiducioso per entrambi i nuovi acquisti.
Fiducia ai nuovi acquisti del Napoli. Ascoltiamo però un vocale che ci è arrivato qualche istante fa.
Buongiorno, Marco da Napoli. Stavo ascoltando il collega che parlava di Raspadori, ma io non sono per niente d'accordo su quello che dice, che Raspadori è semplicemente un attaccante. Attaccante degli ultimi metri dell'area di rigore. Ed è forte in quel ruolo lì. Raspadori io lo vedo come giocava Mertens nel Napoli, come in attacco con Sarri, però come diciamo l'aghero del Manchester City. Queste sono le caratteristiche di Raspadori ed è forte. Ovviamente se gli dicono di giocare o sulla fascia o a mezz'ala o calciatore, intelligentemente accetta qualsiasi ruolo.
Insomma, è un equivoco tattico quello di schierare Raspadori come esterno d'attacco, ad esempio al posto di Kvaratskhelia, come abbiamo visto nel secondo tempo di Napoli-Lazio.
noi ci fidiamo di quello che abbiamo visto, non di quello che non sappiamo. Quindi certo, ovviamente chiaro, per noi Raspadori è un attaccante, una seconda punta, non è un esterno. Vero è che però ci ricordiamo di Sarri quando aveva Mertens, per un caso lo spostò di qualche metro e scoprì un bomber. È successa la stessa cosa con Cavalli, in posizione di Mazzarri, che da esterno ha spostato l'attaccante. Sono gli allenatori e i calciatori che insieme devono capire se un giocatore ha queste caratteristiche. Per quello che fino adesso di Raspadori non mi sembra che come esterno riesca a dare il meglio.
In effetti sì, qualche perplessità l'ha un po' alimentata in effetti in quel ruolo. Tra l'altro l'impiego di Raspadori in luogo di Clara, in sostituzione di Clara, ha tolto un po' di spazio ad Elmas, che invece con Spalletti la differenza la faceva. E ricordiamolo che Elmas era il primo, il dodicesimo uomo, la prima sostituzione utile per Spalletti. Ha fatto bene, molto bene l'anno scorso, ha fatto benissimo anche ieri contro l'Italia. Maurizio, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona domenica.
Grazie anche a voi, un abbraccio.
Grazie, ti vediamo su 16 Napoli, su 8 Channel, dopo le partite degli azzurri di Rudy Garcia. Nel frattempo noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora tutta azzurra e marziana. Sono le 13:59, vi ringrazio per essere stati con noi fin qui, vi auguro chiaramente una buona domenica. Ringrazio Tony Molà alla regia, ma io vi lascio da Emanuela Castelli, è tutto, vi lascio non solo ad un'ottima domenica ma all'ottima musica. Scatenatevi ragazzi con la musica di International Dance con Rosanna Gigi Soriani. Ciao!
Marte Spotlight.